L'ultimo punto all'ordine del giorno è stato l'ordine del giorno protocollo 66730-2018 ad oggetto decreto legge immigrazione e sicurezza presentato dal capogruppo PD in data 23 novembre 2018. Prego la parola alla consigliere Caselli per la lettura del testo. Prego, prego consigliere Martelloni, prima della consigliera Caselli.
Buonasera. Dunque, io leggevo l'articolo 33 del nostro regolamento, che io ho provato a leggerlo, mi sembra che stabilisca, lo leggo direttamente, gli ordini del giorno sono inseriti nella convocazione del Consiglio su richiesta scritta dei componenti, e questo è avvenuto il 23 se non erro. Il proponente deve assicurarsi che il testo sia reso disponibile agli uffici affinché possa essere depositato almeno 48 ore prima della seduta. Ora, visto che io, per esempio, personalmente l'ho ricevuto via mail stamattina alle 9, cioè, volevo capire se va bene o non va bene, perché io onestamente non è che ho verificato se il contenuto, e tantomeno devo dire anche un'altra cosa, mi sembra che questa sia un decreto legge che è attualmente in corso di votazione, per cui è un decreto legge non ancora attivo. Quindi, cioè, cosa facciamo?
Allora, sul punto politico se ne discuterà se l'ordine del giorno sarà ammesso alla trattazione, quindi non mi sembra il caso, cioè comunque è un decreto di cui si sta discutendo a livello nazionale, quindi mi sembrerebbe corretto parlarne anche in questa sede, comunque questo è per quanto riguarda a livello politico. Per quanto riguarda l'ammissione dell'ordine del giorno, mi informo un secondo e...
Sì, dunque, la questione che pone, diciamo, è corretta, perché se si legge bene l'articolo, questo articolo tra l'altro è un articolo un po' che crea, cioè non è così chiaro, se non è nella sua formulazione, andrebbe comunque rivisto nella questione. Si dà il fatto che il venerdì pomeriggio in effetti gli uffici non siano attivi qui da noi all'Unione, ma in nessun altro comune, diciamo, per cui il deposito è avvenuto senz'altro 48 ore prima della seduta, però la disponibilità effettiva per i consiglieri è successiva. Ora, al di là di questo, dico, c'è comunque anche un punto 3, se vogliamo proprio essere precisi, dove si dice che, siccome questo è un fatto che di fatto, siccome riguarda proprio la mozione di fiducia che è stata posta, il decreto in discussione potrebbe essere anche interpretato, questo dico, come fatto sopravvenuto dopo la convocazione del Consiglio, e quindi potrebbe essere, diciamo, sottoposto dal Presidente del Consiglio, diciamo, se la discussione possa essere fatta ora, insomma, ecco. No, c'è questo comma 3, no, del regolamento, per i fatti sopravvenuti dopo, dice sempre per iscritto, all'inizio della seduta e nella stessa trattati, a discrezione del Presidente del Consiglio. Voglio dire, insomma, se su un piano formale la questione può essere anche discutibile, ecco, però forse ci potrebbe essere anche eventualmente la proposizione di questa discussione ai sensi del punto 3 dello stesso articolo 33. Però mi rimetto al Presidente per come la interpreta, insomma.
Ma io mi permetto di intervenire provando a sensibilizzare il Consiglio su questo. Si sta discutendo di un decreto per cui oggi hanno messo la fiducia il buon governo giallo-verde e domani va in votazione. Ecco, rinviare questo punto all'ordine del giorno non ha alcun senso e significato, ha un senso, come dire, provare a discuterlo se siamo in condizioni di poterlo discutere su un tema che sappiamo, diciamo, all'attenzione del dibattito nazionale, e provare a maturare, come dire, un atto di indirizzo che poi possa consentire, al di là di quello che avverrà domani, di lasciare anche una testimonianza rispetto ad un percorso, come dire, che necessariamente si chiude domani. E quindi, voglio dire, penso che sia anche un modo, come dire, ecco, di entrare in un dibattito nazionale che ha una tempistica che certamente contraddice a quelli che sono il nostro percorso. Anche noi faremo la stessa cosa domani in consiglio comunale a Pontedera, insomma, ecco, nonostante che appunto il voto sia un voto previsto, mi immagino, o nel pomeriggio o mercoledì stesso, ecco, è un modo anche per confrontarsi su tematiche che, come dire, hanno una conseguenza anche sui nostri territori, perché l'approvazione, al di là dell'ideologia o di quello che uno è schierato di parte, diciamo, necessariamente l'approvazione di un provvedimento del genere ha delle conseguenze importanti anche sui processi che facciamo sui territori, indipendentemente dal fatto se siamo maggioranza o opposizione. Ecco. Quindi io penso e mi auguro di poter esercitare tutte quelle che sono le prerogative previste dal regolamento, insomma, che prevede questo, affinché una discussione, seppur, come dire, ecco, nei tempi stretti, ci sia anche stasera nel Consiglio dell'Unione.
Allora, visto intanto il regolamento e ciò che è stato detto dal direttore generale dell'Unione, e vista l'importanza del tema, vista anche la correttezza dell'email e della presentazione dell'ordine del giorno da parte della capogruppo, perché è stata inviata il 23 alle ore 11 o 13, alle ore 13, quindi rientra negli orari e nei termini previsti dal regolamento, e vista appunto l'importanza del tema in questione, io ammetterei l'ordine del giorno alla discussione del Consiglio, e mi scuso se non è arrivato, se non è stata data comunicazione magari tempestiva. Io non lo so quando è arrivata a voi l'email del testo, ma credo, non so se ne avete potuto prendere visione questa, insomma, mi dispiace che magari l'abbiate dovuto leggere, ma è, insomma, un testo abbastanza breve, quindi a parte questo io credo che questo ordine del giorno debba essere ammesso e possa essere ammesso secondo il nostro regolamento. Quindi prego consigliere Caselli per la lettura del testo dell'ordine del giorno.
Sì, grazie Presidente. La discussione, questo ordine del giorno viene portato e discusso proprio perché è un provvedimento in corso, consigliere Martelloni, perché se era già andato e votato poco si faceva. Viene discusso anche con una certa presentato e discusso con una certa celerità, perché appunto, come ha detto il sindaco Millozzi, è novità di oggi che l'attuale governo e l'attuale maggioranza ha proposto un voto procedurale, quindi che fondamentalmente blocca e sigilla il testo del decreto, e ha posto la fiducia perché questo testo vuole essere portato a casa dal ministro degli interni entro la settimana, sua dichiarazione prima del 3 dicembre, appunto per diciamo controbilanciare quelli che l'attuale maggioranza vede come risultati dell'altra componente, cioè del Movimento 5 Stelle. Questo decreto, questa mozione sta girando un po' tanti comuni dove la maggioranza è, non è detto che sia monocolore, ecco, non è che è nelle città solo dove il PD governa che viene portato, e come richiamato appunto dal testo, uno dei primi è stato la città di Torino, quindi governata dal Movimento 5 Stelle, quindi spero che anche qui non si sia tacciati di ideologia come su altro in precedenza. Si porta, specialmente per quanto riguarda le questioni che riguardano l'immigrazione e la sicurezza, perché oltre a ledere qualsiasi tipo di diritto e di dignità che le persone straniere che arrivano in Italia dovrebbero avere, ci saranno ricadute fortissime anche a livello economico e sociale, e non solo, sui nostri territori, ma non solo in questo caso sul nostro, ma in tutta Italia. Senza considerare poi quello che potrebbe accadere se si continua a fare questo braccio di forza con l'Unione Europea, perché anche questo l'attuale maggioranza non l'ha capita. Con questa mozione, oltre a riportare dati abbastanza forti, perché ad esempio il numero di minori non accompagnati presenti in Toscana che uscirebbero poi dal percorso che è integrativo e di istruzione che è stato fatto, che c'è presente in regione, sono 636. Oppure i costi che questo decreto avrà, hanno portato vari comuni appunto a presentare quest'atto, anche se poi avrà l'utilità che avrà, perché tanto il governo andrà a diritto. Noi chiediamo appunto che la maggioranza ritiri quest'atto e torni sui suoi passi e faccia quello che un po' fece già nel 2012 il governo di centrodestra, cioè faccia una conferenza Stato-Regioni seria che l'allora ministro degli interni Maroni fece per il caso dell'emergenza libica, e lì tirò fuori, non trovò una soluzione al problema, però diciamo che arginò con i tre livelli di accoglienza. Questo decreto non fa assolutamente quello per cui è chiamato, cioè il decreto sicurezza, anzi tutt'altro, creerà un numero ancora maggiore di persone non regolari, perché renderà molto difficile la protezione umanitaria che rientrava fino al 4 di ottobre nella protezione internazionale, e i tre gradi di protezione si basano sulla Convenzione di Ginevra ma anche sulla nostra Costituzione, cioè infatti questo decreto molto probabilmente andrà a incidere, cioè sarà magari toccato da un decreto di incostituzionalità perché lo va a toccare. Protezione umanitaria chi riguarda? Riguarda quelle persone che provengono da paesi con magari piccoli problemi, oppure donne in stato interessante. Questo decreto porta i vari tipi di protezione umanitaria da 3 a 5, pur abolendo questo termine, parlando di casi speciali, e li renderà la maggior parte non convertibili in permessi di soggiorno per lavoro. Ciò significa che queste persone saranno qua e saranno fuori da tutti i tipi di assistenza e tutela, ma anche di integrazione che fino ad ora erano previsti, ad esempio il progetto SPRAR, e da questo progetto queste persone vengono tenute purtroppo fuori. Come per esempio l'altro problema grossissimo che può riguardare anche i casi di salute pubblica è che con questi nuovi permessi di soggiorno non è vietata, diciamo, l'iscrizione anagrafica. Ciò significa che perché i sindaci si ritroveranno le persone in un appartamento, anzi in un luogo dove è prefissata non la residenza ma il domicilio, che è ancora peggiore, perché quindi non si avrà certezza dell'ubicazione di queste persone. E per esempio, cosa stupida, non si potrà far scegliere un medico curante, quindi se arriva qua una persona che è malata, ha dei problemi di salute, non si potrà fare niente perché manca l'iscrizione all'anagrafe. Oltre al fatto che portando avanti questa battaglia a parte questo, voglio dire, perché mi ha colpito molto, non parlando più di protezione umanitaria ma di casi speciali, si va anche a definire per quali casi vengono dati determinati permessi di soggiorno. Ad esempio, quello che rientrava in protezione umanitaria, che per esempio era per tratta, sfruttamento sessuale o di lavoro, adesso viene proprio definito, quindi sarà dato un permesso di soggiorno per tratta, e quindi quella persona non sarà più tutelata o protetta anche dal punto di vista psicologico e legale. Poi, portando avanti questa battaglia dei famosi 35 euro il giorno, come se poi fossero soldi italiani, cioè sono fondi dell'Unione Europea, questi soldi vengono diminuiti a 19 euro a persona. Ciò comporta che le cooperative che aiutano questi ragazzi in maniera strutturale, seria, con un percorso di istruzione, con un percorso di accoglienza, con un percorso di inserimento anche nel mondo lavorativo, perché per esempio, ritornando alla mancanza di iscrizione all'anagrafe, non si potrà neanche essere iscritti al centro per l'impiego, quindi non si sa in che condizioni queste persone, che non sono clandestine, sono non regolari, che è molto diverso dalle parole che la maggioranza usa e gli piace usare, non si sa neanche che fine gli faranno fare, perché questa è la realtà. Diminuendo questa cifra che ogni migrante e persona aveva, le cooperative non riusciranno più a garantire i servizi che garantivano fino adesso, ma ad esempio la semplice stesura del C3, che è il modulo che la questura dà per appunto richiedere poi questi permessi di soggiorno. E quindi cosa si creerà? Lì il vero business, perché faccio anche, ora non nomi e cognomi, però posti sì, perché tanto è sulla stampa, perché siccome ora sarà il questore che potrà decidere i luoghi di domicilio, si creerà in realtà un vero business con tanti nuovi bricotel, perché a questo punto saranno dati, riempiti gli alberghi con queste persone, cioè una persona che deve garantire e controllare tutte queste persone, nel caso del bricotel per esempio sono 42 persone, che ricadono poi giustamente sul comune, perché è qui che ricadono, e certi servizi non verranno più garantiti e neanche controllati, quindi il vero business delle cooperative rosse, fino ad ora sbandierato e minacciato, in realtà viene creato adesso, perché sarà un business dei privati, perché questa è purtroppo la realtà. oltre al fatto che tutto ciò ricadrà in maniera inevitabile sulle spalle, oltre delle regioni, dei comuni, che andranno a ritrovarsi con un'emergenza abitativa alla quale non sapranno rispondere, perché ci sono persone italiane che sono in questa condizione, e si ritroveranno anche quelle persone che adesso sono ed erano tutelate, ma dal 4 ottobre non lo sono più, e da domani in maniera purtroppo definitiva. Quindi noi ci auspichiamo e chiediamo all'attuale alla Giunta e alla Presidente, visto che lei sarà proprio là in questi giorni, di fare il possibile, anche se la via purtroppo è già dettata, per cercare di tornare indietro su questo provvedimento, che, parlando con chi lavora seriamente nel settore, oggi mi ha detto che non si sa quanti anni ci vorranno per poi porre rimedio a tutti i danni che questo decreto porterà nel nostro paese.
Consigliera Caselli, prima della discussione su questo punto all'ordine del giorno, chiedo se può leggere il testo dell'ordine del giorno, perché è previsto correttamente nel regolamento, visto che ne è stata data comunicazione in ritardo ai consiglieri di minoranza.
No, beh, vabbè,
chiedo per correttezza.
No, io lo leggo pure per correttezza, però per correttezza va anche detto che è una pagina e mezzo di un decreto che parla da mesi.
Perché
poi
è previsto...
Sì, lo leggo. Oggetto decreto legge immigrazione e sicurezza. Visto che il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché in materia di protezione internazionale di immigrazione e di cittadinanza. L'ordine del giorno 7/2018, approvato dal Consiglio Comunale della città di Torino in data 22/10/2018, in cui si impegna la Sindaca e la Giunta Comunale a sospendere in via transitoria, fino a conclusione dell'iter parlamentare, gli effetti dell'applicazione del decreto legge 113/2018. Premesso che il dato relativo ai migranti sbarcati è stato nel 2016 di 144.574, nel 2017 di 108.538 e nel 2018, al 12 ottobre, di 21.426, confermando un trend in netto calo che non evidenzia necessità di misure straordinarie. In Toscana risulterebbero accolte 12.753 persone nei CAS e SPRAR, di cui 2.603 sarebbero prive del titolo previsto dal decreto legge e dunque a rischio legalità, con conseguenti ricadute nei centri urbani. In Toscana sono presenti 636 minori stranieri non accompagnati, che rischiano al compimento del 18° anno di età di uscire dai percorsi di accoglienza, di finire in strada o, alternativamente, di richiedere il proseguo amministrativo corrette tra i 35 e i 60 euro giornalieri a totale carico dei comuni fino al compimento del 21° anno di età. L'ANCI nazionale ha stimato in 280 milioni di euro i costi amministrativi che ricadranno su servizi sociali e sanitari territoriali e dei comuni per l'assistenza ai soggetti vulnerabili, oggi a carico del sistema nazionale. Considerato che il decreto legge in oggetto elimina la possibilità per le commissioni territoriali e il questore di valutare la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, abrogando di fatto l'istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introducendo una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare, mira a prolungare il periodo di massimo trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri da 90 a 180 giorni. Elimina gli sportelli comunali che forniscono attività informative di supporto e di assistenza agli stranieri che intendono accedere ai programmi di rimpatrio volontario assistito. Riserva l'accoglienza nel sistema SPRAR ai soli titolari di protezione e minori stranieri non accompagnati, escludendo i richiedenti asilo. Esclude la possibilità di iscrizione all'anagrafe ai possessori di permesso di soggiorno per motivi di asilo. Tutto ciò considerato, si ritiene vengano vanificati gli sforzi fatti anche dalla Regione Toscana, volti a un'equa distribuzione sostenibile sul territorio. Il provvedimento favorirà quindi le grandi concentrazioni di persone nei CAS di difficile gestione, con poche possibilità di percorsi di integrazione e con impatto fortemente negativo per i cittadini. Inoltre, i mancati percorsi di integrazione, qui è un refuso, anche in città più piccole come la nostra, quindi nella zona, porteranno ad aumentare ulteriormente la presenza di persone in condizioni di estremo disagio, potenzialmente coinvolgibili in attività illecite. Si favoriscono le strutture di accoglienza straordinaria di cui abbiamo registrato criticità in questi anni, smantellando quella parte finalizzata a dare risposte strutturate, controllate e non emergenziali come i centri di accoglienza e SPRAR, gestiti dai comuni con percorsi di integrazione in piccole accoglienze e rifugio diffuso in alloggi. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valdera impegna la Presidente e i sindaci a chiedere al Ministro dell'Interno e al Governo di sospendere in via transitoria fino a conclusione dell'iter parlamentare gli effetti di applicazione del decreto legge ed aprire un confronto con i comuni della Regione, e anche qui era un refuso, al fine di valutare l'impatto in termini economici e sociali sulla sicurezza dei territori. Un attimo, perché mi è venuta in mente una cosa, perché oggi per presentare questo, pure magari in maniera un po' sgrammaticata e poco logica, sono stata all'Arci e ho parlato con delle persone che là danno servizio a queste persone, e c'è un esempio che è un comune toscano in provincia di Grosseto, non farò il nome del comune, non dirò il caso, però ci sono due famiglie di stranieri ormai da anni in emergenza abitativa col permesso di soggiorno che lì vivono, ed entrambi i nuclei familiari hanno bambini piccoli, quindi minori, e una donna è anche incinta. La proposta fatta dal comune visto la loro condizione, che per il decreto non rientrano più nella protezione che oggi hanno, è di rimandarli a casa, oppure, e secondo me è la peggiore che si possa fare a una famiglia, di togliere i bambini, perché i minori non possono essere messi in mezzo alla strada, ma i genitori sì. Ecco, iniziamo a guardare e ad avere un po' più di umanità e un po' meno paura e meno populismo, perché sennò veramente andiamo veramente veramente a sbattere, ma non in termini economici, spread, Europa, proprio come persone andiamo a sbattere, perché non lo saremo più.
Grazie consigliera Caselli. Chiedo se ci sono interventi su questo punto. Prego consigliere Ranfagni.
Sì, allora, come gruppo consiliare Valdera Civica siamo convintamente contrari a questo ordine del giorno presentato dal gruppo del Partito Democratico. Premettiamo che a livello nazionale non ci è piaciuto affatto come nel governo precedente, nei governi precedenti hanno affrontato tematiche quali sicurezza ed immigrazione. I dati che riportate nella premessa di 144.000 sbarchi nel 2016 e 108.000 nel 2017, quindi relativi al governo Renzi, sono ben distanti dai 21.426 del 21 ottobre di quest'anno, estate compresa, visto che è il periodo con più sbarchi. Quindi, se come ritenete nell'ordine del giorno non ci fosse bisogno di misure straordinarie, questo di certo lo si può attribuire al governo attuale. Ma allora, se il governo attuale a sua volta ritiene opportuno invece adottare altre misure, perché dovremmo noi impedirglielo, visto proprio l'ottimo risultato ottenuto finora? Perché dovremmo impedirgli di poter migliorare ancora? Questo è il nostro punto di vista e come gruppo Valdera Civica ci sentiamo di riporre la nostra fiducia al provvedimento presentato da Lega e 5 Stelle. Pertanto siamo contrari a questo ordine del giorno. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego, Presidente.
Le nuove norme che saranno introdotte da questo decreto, sul quale sarà posta la fiducia e sul quale si voterà da domani in Parlamento a partire dalle 17, per la gestione dei flussi migratori, è un decreto che aumenterà l'insicurezza dei cittadini e l'aumenterà per due motivi. Perché farà crescere il numero degli immigrati irregolari nel nostro paese e perché invece di migliorare e rafforzare con interventi organici demolirà tutte le politiche di accoglienza e di integrazione esistenti e soprattutto lo SPRAR, di cui noi siamo sostenitori, convinti della cui bontà ci siamo avvalsi come Unione dei Comuni della Valdera. Attraverso lo SPRAR abbiamo gestito i flussi migratori nel nostro territorio, proponendo un modello di distribuzione diffusa sui territori in collaborazione con le associazioni che in convenzione con noi hanno gestito e hanno gestito bene. Tutto questo il governo lo propone senza nessun serio stanziamento, né per incrementare l'organico delle forze dell'ordine, né per supportare i comuni che saranno assolutamente danneggiati da questa svolta. Quindi noi siamo molto preoccupati, soprattutto dall'appello che ci viene dal mondo dell'associazionismo, associazionismo laico e cattolico, che è impegnato nelle attività umanitarie di accoglienza fino ad oggi e ancora oggi e continuerà ad esserlo. Ma questo provvedimento non è solamente pericoloso, perché per me è pericoloso, per noi è pericoloso, ma è anche insufficiente. Quindi in questo atto legislativo e nelle dichiarazioni che si sono sentite non possiamo che vedere che non ci sono, non c'è possibilità di compiere passi avanti, soprattutto nella ricollocazione dell'Italia in ambito Unione Europea, e anche non c'è niente che ci porti a pensare che con questo atto si possa andare, per esempio, a modificare il Trattato di Dublino. Non c'è niente, mentre su quello avrebbe potuto un provvedimento legislativo volere e dover dire la propria. I rimpatri, parliamo dei rimpatri. I rimpatri stanno calando. Salvini ha dovuto sconfessare la sua promessa di farne 500.000 in pochi mesi. Naturalmente a questo ritmo ci sarebbe voluto un'ottantina d'anni per rimpatriare tutto quanto si era promesso. Quindi in queste norme c'è qualcosa che assolutamente è il vuoto. Non c'è niente, né fondi, né azioni, e non ci sono accordi bilaterali, perché si mandano a casa loro, si mandano a casa loro vuol dire fare accordi. Gli unici accordi sono quattro accordi che sono stati fatti dal governo Gentiloni e dal ministro Minniti. Quindi servirebbe una politica estera e di cooperazione internazionale seria ed efficace. Quindi non resta così, se le cose stanno così, non resta quindi che sbandierare la riduzione degli sbarchi. Questo però notoriamente non è merito del ministro degli interni, essendo notoriamente naturale sviluppo del lavoro precedente svolto dal governo Gentiloni. Quindi questo decreto, oltre ad essere pericoloso e insufficiente, è anche illiberale. È illiberale perché, è stato già detto, elimina i permessi umanitari, restringe la libertà personale, calpesta gli articoli sulla cittadinanza, calpesta la Costituzione e tutta una serie di diritti fondamentali. Quindi fa diventare l'Italia non solo più insicura, ma anche più incivile.
Ho l'intervento del sindaco Terreni, prego.
Sì, brevemente.
Un attimo, io chiedo ai consiglieri, come è stato fatto fino ad ora, visto l'orario, di rimanere entro i 5 minuti di intervento. Grazie.
Sarò prego. Brevissimo e mi scuso perché poi dovrò lasciare il consiglio. Intanto mi fa piacere che il consigliere Lanfagna abbia citato i dati che sono nell'ordine del giorno, perché vuol dire allora che in realtà questo problema di conoscibilità, diciamo, dell'ordine del giorno non c'era, e che quindi, come dire, anche il suo gruppo era giustamente ben edotto sui contenuti della proposta del Partito Democratico. Ma diciamo già il suo intervento, e la Presidente invece ci ha detto come stanno davvero le cose, se stessero, come lui riportava nel suo intervento, e che quindi il Governo avesse raggiunto dei così mirabilanti risultati con la sola sua azione, non si capisce la necessità dell'intervento sulla materia con la decretazione d'urgenza che, come dice la Costituzione, diciamo, è un provvedimento che si adotta in casi straordinari di necessità e urgenza. Ma se il Governo ha così ben operato, anche a legislazione inalterata, non si capisce la necessità della decretazione d'urgenza. Poi io però volevo, al di là di rivendicare i meriti o i demeriti di questi o di altri governi, puntare la questione su un punto. Noi si ragiona dell'immigrazione. Bene, mi risulta che la normativa in vigore sulla immigrazione si chiami Bossi-Fini, che a memoria mia non sono due pericolosi trotskisti, dato che veniva citato prima. Quindi è vero che in Italia ci sono stati e ci sono molti problemi legati all'immigrazione, all'immigrazione clandestina, gran parte di questi causate dalla Bossi-Fini. E perché sono stati causati dalla Bossi-Fini? Perché è una legge che ha un approccio a questa questione, esattamente come il decreto sicurezza, che anziché avere un approccio in ordine all'affrontare in maniera pragmatica e umana un problema, lo affronta accecato da un furore ideologico che è proprio quello del nostro attuale ministro dell'Interno, che non conosce assolutamente nulla di cosa avviene nelle realtà dei territori, ma siccome questo metodo, diciamo, porta molti like su Facebook e sui vari Twitter, affronta, diciamo, in maniera macista una questione che invece andrebbe affrontata con attenzione e con competenza, perché se questo governo avesse usato un minimo di competenza, tralasciando gli aspetti umanitari, che tanto voglio dire, mi pare nel dibattito pubblico ormai siano derubricati all'ultimo degli argomenti, sicuramente una cosa non l'avrebbe fatta. La questione dell'iscrizione anagrafica è veramente un abominio giuridico. Il mio ufficiale dello Stato civile, che tra poco va in pensione, quindi per dirvi quanto sia competente in materia, una delle prime volte che diciamo io mi approcciavo a questa questione dell'anagrafe, mi disse: guarda che la residenza si dà anche sotto ponti, perché la residenza anagrafica è un provvedimento a tutela dell'ordine pubblico e della conoscibilità da parte dell'ente pubblico e dello Stato di dove stanno le persone, quindi è un qualcosa che è funzionale alle esigenze dello Stato. Togliere l'iscrizione alla residenza, che poi non ha veramente alcun tipo di motivo concreto, è semplicemente indice dell'incompetenza con cui questo governo si approccia a queste questioni. Le questioni dell'immigrazione sono fenomeni umani che ci sono sempre stati e che non si sono mai fermati né con le legioni romane né con i decreti. L'unica cosa che si può fare è cercare di gestire questi fenomeni, cercando di integrare chi viene, di regolamentare il fenomeno, scoraggiarne gli abusi, perseguire chi li sfrutta, questi fenomeni. Tutte cose che questo decreto non fa, ma anzi incentiva gli apprendisti stregoni, perché una cosa che ben ha detto la capogruppo Caselli è proprio quella legata alle cooperative. Noi sul nostro territorio abbiamo la fortuna di avere molte cooperative e molti soggetti che sono competenti e preparati nella gestione di questi fenomeni, ma che soprattutto hanno l'intelligenza di capire, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto insieme sui territori, che queste persone vanno integrate e quindi si deve spendere per fargli corsi di italiano, per fargli corsi di formazione, per fare in modo che queste persone abbiano gli strumenti per poter essere buoni cittadini, perché diversamente li lasciamo in mano alla delinquenza. Allora, se questa cosa non si capisce, il fenomeno dell'immigrazione non si affronta, tant'è che i più grandi problemi che ci sono stati in questo settore sono stati quelli generati da governi che avevano lo stesso approccio e lo stesso furore, lo ridico, ideologico di questo. Questo fa sì, per la storia, che questo decreto, se non viene cambiato, genererà ulteriori problemi anziché risolverli. Grazie.
Ci sono altri interventi sul punto? Prego, consigliere Ranfagni.
Brevemente rispondo al sindaco Terreni. Allora, innanzitutto il consigliere Macelloni non fa parte del gruppo Valdera Civica. Ha fatto richiesta oggi, quindi non fa ancora parte del gruppo Valdera Civica. Quindi il gruppo Verde Area Civica si era preparato, era solo per rettificare questa cosa che era errata. E brevemente ha definito, diciamo, il sindaco Terrina ha definito incompetenti, insomma, chi è al governo in questo momento. Secondo il nostro punto di vista invece sono competenti non solo su questi temi ma a 360 gradi, quindi noi riponiamo la piena fiducia e andiamo avanti e siamo contrari quindi anche a questo ordine del giorno.
Ci sono altri interventi? Allora prima il sindaco Millozzi, poi consigliere Il Grid.
Ma pochi minuti, perché gli interventi che mi hanno preceduto insomma penso abbiano ben rappresentato la situazione. Ora consiglio, come dire, un consiglio non dovuto e non richiesto insomma al consigliere, come dire, che oltre la fiducia cieca nei confronti, diciamo, di qualcosa bisognerebbe provare anche a riflettere e argomentare la fiducia cieca, altrimenti è soltanto una fiducia cieca a prescindere, di quello si dice. Ora va bene che il ministro Salvini è, come dire, il capitano, mi suggerisce il sindaco Carmassi, però ecco, ogni tanto oltre una fiducia cieca bisognerebbe provare a ragionare e a capire di cosa si discute, perché quando il presidente Ciampi definisce il decreto sicurezza come un decreto che invece favorirà l'insicurezza, penso che sia proprio questo lo scopo del vostro ministro. Penso che sia proprio questo, non quello di provare a governare un fenomeno, ma provare, come dire, questo fenomeno, ad agitarlo tutte le volte che è possibile, in una campagna elettorale permanente, fatta sulle spalle dei territori, dei sindaci, di destra, di sinistra e così via. E mi dispiace che il consigliere Paolucci sia andato via, perché vedete, in tutto questo, a questo gioco si presta in maniera ignobile anche la parte migliore dei 5 Stelle. La parte migliore dei 5 Stelle, che ha giocato un ruolo determinante, sta giocando ancora un ruolo determinante nelle sorti del governo giallo-verde, anziché, come dire, ecco, essere coerente ad un'impostazione che io reputo ancora maggioritaria all'interno dei 5 Stelle, che è quella che ha una visione totalmente diversa da quella che oggi è il governo a trazione leghista, dove comanda Salvini, punto. Punto, comanda Salvini, il governo non è un governo 5 Stelle Lega, è un governo Lega a cui si affianca i 5 Stelle e che non hanno la capacità, come dire, di tirar fuori quello che è una visione coerente alla propria impostazione di fondo, che non è quella, almeno sul tema dell'immigrazione, non è quella del governo Salvini, non è quella che porta avanti il ministro Salvini. E dispiace, lo dico ancora, mi dispiace che non ci sia il consigliere Paolucci, che tutto questo dibattito venga oggi, diciamo, semplificato da un voto di fiducia. Quante volte ci hanno fatto la morale i 5 Stelle che bisognava discutere nelle aule parlamentari e non, come dire, interrompere un processo di partecipazione sulla formazione delle leggi. Tantissime volte, come dire, mettendo l'aula parlamentare nelle condizioni di non discutere, ma di dire questo è quello che è, siccome nel Movimento 5 Stelle ci sono 18 dissidenti e sono pure pochi, il documento firmato, contrario a questo decreto e così via, cosa si fa? Si interrompe il dibattito e si mette il voto di fiducia, in modo tale che anche i dissidenti rientrino, quindi vedete che le pratiche, diciamo, che venivano combattute prima, poi all'occorrenza oggi quando siamo al governo vengono messe in pratica. Io ritengo, e la dico così, stando nei 5 minuti, questo fenomeno, diciamo, dell'immigrazione lo possono governare soltanto i sindaci sul territorio, e la possono governare se sono messi nelle condizioni di poterlo fare. Di fronte all'emergenza che abbiamo visto negli anni passati, oggi si era arrivati, come dire, ad un fenomeno di pseudo concertazione di questi episodi. Una concertazione che ci ha permesso di formalizzare come ANCI, e no, quindi, come dire, sindaci di destra, di sinistra, 5 Stelle, di liste civiche, hanno permesso di costituire una cabina di regia che ha, come dire, ecco, ha permesso una gestione di questo fenomeno, perché oggi fortunatamente non siamo più nell'emergenza di prima, ecco, però si deve passare dall'emergenza all'ordinarietà, cioè all'idea in cui si possono fare percorsi reali di integrazione, cosa che non puoi fare quando si è preso dall'emergenza. Io mi ricordo quei momenti nei quali, insieme alla cooperazione migliore sul territorio, perché al di là di casi, episodi specifici in altre parti, che ha messo in discussione anche il modello della cooperazione su questi fenomeni, noi non possiamo che registrare sui nostri territori la cooperazione nostra, locale, ha ottenuto sempre un atteggiamento, come dire, non soltanto collaborativo, ma ci ha permesso di concertare con loro gli interventi. È chiaro che in un periodo di emergenza non puoi pensare all'ordinario, in un periodo di emergenza affronti l'emergenza e cerchi di dare un tetto a queste persone che vengono via da paesi dove c'è le guerre, la fame e così via. Quando l'emergenza ci si augura che sia terminata, c'è un passaggio successivo che è affrontare l'ordinarietà, e l'affronti se metti in campo le esperienze migliori che collaborano con noi nella realizzazione di questi percorsi, ma allo stesso tempo se favorisci percorsi reali di integrazione. Se te cancelli d'un tratto i permessi umanitari, questo vuol dire che te quelle persone lì, che oggi magari sono anche integrate sul territorio, da un giorno all'altro, cioè da domani in poi, diventano tutti irregolari sul territorio. Cosa pensate, che questa roba qui favorisca l'integrazione? O queste vanno a ingrossare le file dell'irregolarità, le file del disagio, le file di persone che per vivere devono fare qualcos'altro? Si favorisce la loro regolarizzazione? No, si favorisce l'illegalità, e questo è quello che vuole questo decreto. Si cancellano gli SPRAR e si tengono i CAS? Si favorisce percorsi che non favoriscono l'integrazione, perché mentre gli SPRAR ci consentono di attivare un percorso che non è soltanto legato alla sussistenza immediata, ma c'è percorsi che guardano alla conoscenza della lingua italiana, percorsi di formazione, percorsi di inserimento nel lavoro. Lo sapete che quasi, mi sembra da statistiche, il 72% delle persone che entrano in percorsi SPRAR poi vivono di vita autonoma, cioè non sono più nelle spalle dei comuni, del versante sociosanitario dei comuni. Noi cosa si dice? Si leva lo SPRAR, si mantengono i CAS, che sono servizi a bassa intensità, servizi di bassa soglia assistenziale, ma non danno un percorso, diciamo, di prospettiva. Quindi il percorso SPRAR ha una durata massima di 6 mesi, i percorsi CAS hanno una durata maggiore, e una volta usciti dal CAS tornano, diciamo, a carico dei servizi sociali e del bilancio degli enti locali. Si elimina la possibilità di un'accoglienza diffusa e si dice concentriamoli in grandi centri. Ecco, insomma, ci sono alcuni elementi, e poi la residenza anagrafica, ce ne sono altri. L'idea, anche qui nel decreto di sicurezza, della confisca dei beni mafiosi che possono ritornare, no? Perché si possono dare a privati e quindi possono tornare nuovamente, diciamo, in un percorso, diciamo, di illiceità, no? C'è tutto questo nel decreto di sicurezza. Ecco, allora io dico, poteva essere migliorato, c'erano degli elementi nelle quali ragionare insieme all'ANCI per poter provare, se non a riscriverlo, ad inserire delle cose che permettessero ai sindaci di provare nuovamente a tornare a governare questo fenomeno. Si è scelta un'altra strada, si è scelta una strada senza dibattito all'interno dell'area del Parlamento, si è scelta una strada che è quella che porta consenso immediato al ministro Salvini, ma che distrugge le nostre comunità, indipendentemente dal fatto che oggi siamo maggioranza e voi siete opposizione, perché un domani, come è giusto nell'alternanza, può darsi che questi, come dire, si capovolga, e questi temi e li dovete affrontare, perché dove governate attualmente non mi sembra che le questioni siano migliorate, dove governate attualmente i problemi sono acuiti di più e in misura maggiore rispetto a prima. Allora, vedete, come dire, che a seconda, come dire, di quale ruolo si occupi da questa parte o dall'altra parte, le cose possono essere viste anche in maniera diversa.
Consigliere Il Glid.
Vabbè, è già stato detto tante cose, anche molto bene. No, io non so se il governo è competente o no, però mi soffermo su determinate cancellazioni e soprattutto sulla riduzione della diaria. Io sono un po' nel settore e questa diaria che portano da 19 a 26 euro elimineranno tante cose da servizi d'assistenza alle lingue. L'effetto quando togli un servizio come lo SPRAR è un effetto importante perché nei prossimi due anni da 110 a 120.000 persone sono fuori, okay? Sono nel territorio e al bilancio ci sono solo 1,5 milioni circa, okay? Allora io senza saper leggere né scrivere proprio da cittadino se ci sono 1,5 milioni e si vogliono rimpatriare queste persone e ci vuole 6, 7, 8 mila euro a persona. Quello che mi chiedo io è quello che non ho visto in questo decreto è l'alternativa qual è? Perché se te mi togli determinati servizi e allora mi dici guarda io ti tolgo questo servizio e queste 100.000 persone che gireranno per il territorio senza sapere nemmeno dove sono, perché se levi l'iscrizione all'anagrafe io non so nemmeno dove sono queste persone. Allora io lì viene fuori le domande e metto un po', mi faccio dei punti interrogativi, no? No, Daniele. E allora dico, porca miseria, mi levi questo servizio. 100.000 persone sono a giro per l'Italia. Ho 1,5 milioni, sicché ne posso mandare via 250 all'anno, sicché 500 in due anni. E dico, ma porca miseria, ma dove sono? Dove vanno queste persone? Dove vanno? Se siamo a Pontedera, dove vanno queste 80, 100, 200 persone a Pontedera senza sapere dove abitano? Dove vanno? E allora qui vengono fuori le domande, qui io da cittadino mi devo fare queste domande, no al di là degli sbarchi. Io al mio governo gli faccio, ok, passa questo decreto, ma la soluzione qual è? Perché io l'ho letto il decreto, l'ho letto bene, e allora dico, ok, mi va bene quello che dici, ma la soluzione qual è? Se mi sai dare delle risposte ti dico va bene, ok, lo accetto, però se non mi sai dire le risposte, perché in questo decreto non ci sono risposte, e allora lì che mi vengono i dubbi della competenza, è lì che mi vengono.
Ci sono altri interventi su questo ordine del giorno? Intanto ne approfitto per aggiornare il numero dei consiglieri presenti e votanti. È uscita la sindaca Cecchini, è uscito il sindaco Terreni e i consiglieri Martelloni e Cei, quindi il numero dei consiglieri presenti e votanti è di 16, giusto? Sì. Ok. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo questo ordine del giorno in votazione. Chiedo aiuto agli scrutatori, sempre. Favorevoli? Quindi dovremmo essere 13. O 14, contrari 2, quindi Bandecca e Ranfagni, astenuti nessuno. Vi ringrazio per essere rimasti così fino a lungo, per la pazienza, buona serata. Qui ci sono gli opuscoli, i pamphlet sull'Unione dei Comuni della Valdera per il 10° anniversario, se non l'avete presi.